nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccolo qua, un Leonardo Manera sempre più in grande forma.
Guarda, me la sono presa questa influenza veramente pesante. Sono tutto ancora intasato, come si dice. Sono intasato.
Vedo Elisabetta Fusconi che è sanissima, io sanissimo. Nessuno ti ha attaccato nulla, cioè.
No, la settimana scorsa voi due me l'avete attaccata, voi due.
Ma noi non abbiamo fatto.
E anche ridendo, sì, deridendomi e cercando di attaccare. Questo è l'atteggiamento sgradevole. Comunque non importa.
Vabbè, niente.
Stamattina ho avuto subito una brutta esperienza appena alzato,
molto
appena
brutto.
Svegliato.
Cioè?
E sono sceso prima un attimo a prendere il caffè, sì. C'era nella cassetta, pensa che bello, in teoria sarebbe una cosa bella. Ho guardato se nella buca delle lettere c'era qualcosa e c'era una lettera che non ho saputo identificare come una
verde.
Lettera di quelle che si ricevono. No,
no.
Bianca, candida. E c'era scritto... Comune di Paradiso. Pensa che bello,
è
il paradiso che mi sta chiamando. È una comunicazione dal paradiso. È una cosa meravigliosa. L'ho aperta.
Sì.
Era una multa che ho preso in Svizzera, nel comune di Paradiso. Sai che vicino a Lugano c'è Paradiso.
Sì. Beh.
Però adesso si pone un problema. Se io è in franchi svizzeri,
sì,
le multe.
Sì, sì. Quant'è che Fusconi prendo... ti traduce subito?
No, quello non c'è problema, ma volevo sapere, devo pagare secondo te?
Ma cavolo, in Svizzera appena ti presenti al confine, se no ti.
Ma se fatemi capire come funziona. Cioè, se io non pago una multa presa in Svizzera, per dire, cosa succede?
E guarda, domanda per Fusconi.
E
dopo
poi, domanda
ti
numero
risponderà.
Due, domanda numero due. La vita, la multa è in franchi svizzeri.
Sì,
e
sì.
Io come faccio? Cioè, posso pagarla anche in euro? Oppure
ci sarà.
Qualora decidessi di pagarla? Perché poi forse non succede niente se non pago una multa presa.
Sì, sì. Poi ripresentati al confine a Chiasso.
Paradiso.
A Como Brogeda.
Guarda che è una beffa che tu ti arriva una lettera da Paradiso.
Paga.
È una metafora della vita e dentro questa lettera di Paradiso c'è una multa, proprio una presa in giro, è una beffa.
Mannaggia. Vabbè.
Cari miei.
Senti un po', allora, siamo qui con... c'è Paolo Corleone in regia, cioè ieri Carlo Salvatore, oggi Paolo Corleone, domani Topo Gigio, chi mettiamo lì in regia? Fantomas, cioè Diabolic, cioè non lo so, Paperino, questo, c'è Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, già attivata, perché hai toccato la Svizzera, adesso Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, possiamo partire. 800 24 00 24.
So come and dance with me, Michael. I'm all that you see, you wanna see. So come and dance with me, Michael. So close now, so close now. So come and dance with me.
Allora Leonardo, abbiamo tante cose da dire, tanti ospiti, vorrei andare un po' veloce sulle polemiche. Vabbè, la prima polemica, poco fa avete sentito da Simone Spezia l'avvocato Luigi Ligotti, che all'origine di questa denuncia che ha portato alla iscrizione al registro degli indagati di mezzo governo per la vicenda al Masley, ha spiegato, quindi andate a recuperare l'audio. Giorgia Meloni ieri ha detto, insomma, intanto ha detto una cosa tecnicamente non vera, no? Ormai è stata spiegata, e cioè che ha ricevuto un avviso di garanzia. Invece non è vero, dovremmo avere l'audio di Giorgia Meloni che dice: sentiamo.
Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato.
In realtà tecnicamente non è così, non è così, è stata iscritta nel registro degli indagati e poi il procuratore Lovoi ha mandato al Tribunale dei Ministri, come prevede la procedura. Ora il Tribunale dei Ministri avrà 90 giorni per stabilire che cosa, potrebbe anche archiviare tutto. Non è un avviso di garanzia, vabbè, però Leonardo, è partita subito la polemica. Toghe rosse, no, tutto dovuto, eccetera. Vabbè, è da 30 anni così. Ti vedo convinto. Su
no, non è una cosa che mi appassiona, devo dire, ecco. Perché
allora insomma... passiamo a questa. Sinner.
No, perché nel senso che ormai è un classico.
Sì, Sinner non si presenta oggi al Quirinale da Mattarella. Ha il certificato, sì, del medico.
Bravo. Finalmente sta cominciando a fare come dico io.
Ma scusa,
a godersi la vita,
deve riposare,
un po' di riposo, ma se durante questi giorni di riposo, che so, va al casinò, va a farsi un giro a Paradiso, appunto nel comune di Paradiso,
deve riposare.
Se la prendo un po' comodo,
le polemiche.
Ma io sono dalla parte di Sinner, assolutamente. È una grande innovazione questa nel comportamento di Sinner. Non può dedicarsi a tutte le cose, lavoro, pubblicità, impegni istituzionali, comincia a prendertela comoda, questo è il primo passo.
Ma dice no a Mattarella, finalmente. A Mattarella,
sta male la prossima volta, insomma,
gliel'ha detto così,
volta.
Verrò la prossima, presidente.
Ma giusto,
non ce
bravissimo,
la
bravo, sta iniziando,
non
sta
ce
iniziando.
La faccio, questa non
poco
ce la
alla
faccio.
Volta arriverà a essere come Balo e lì tutto sarà completo. Bravo Yannick. Sta cominciando a capire.
Sono d'accordo anch'io. L'altra polemica, poi veniamo agli ospiti, riguarda l'America. In America c'è una segretaria alla sicurezza interna, si chiama Kristi Noem, è già famosa per aver ucciso il suo cane, il suo proprio cane, perché dopo un anno non riusciva ad addestrarlo e quindi in una biografia ha detto ho dovuto ucciderlo. Ieri si è presentata insieme ai poliziotti di New York per fare una retata, si è presentata col giubbotto antiproiettile, Rolex al polso, si è andata su Twitter e ha dichiarato questo. Sono pochi secondi, ve lo faccio sentire in inglese.
Here in New York City this morning we are getting the dirtbags off these streets.
Non si capisce, per chi non sa l'inglese, siamo a New York City pronti a togliere i sacchi della spazzatura dalle strade. I sacchi della spazzatura sono esseri umani, criminali sicuramente, hanno preso uno di una gang del Venezuela, eccetera. Però, come scrive Michele Serra, se tu chiami sacco della spazzatura o dell'immondizia un essere umano nel momento della sua massima debolezza, in manette, e tu della tua massima forza, ministro, fai una cosa schifosa e basta. Ma so che ai cattivi piace, come a Leonardo Manetta.
Guarda, io ho fatto un monologo oggi proprio più o meno su questo tema, senza sapere che
allora
avresti parlato.
Dopo ne parliamo. Allora, dobbiamo andare in Congo. Vi portiamo idealmente in Congo. Cosa sta succedendo? Nella Repubblica Democratica del Congo. Poi c'è la Repubblica del Congo, che è uno stato un po' più vicino, un po' più piccolino. La Repubblica Democratica del Congo, che è definito il paese più ricco e più povero al tempo stesso. In una zona, al confine con Ruanda, avete sentito, stanno succedendo scontri perché una milizia chiamata M23, per alcuni un po' misteriosa, per altri non c'è nulla di misterioso, c'è dietro il Ruanda, sta conquistando la città di Goma, o comunque sta facendo razzie nella città di Goma, che è nel Congo. La padre Giulio Albanese conosce molto bene quei territori e lo salutiamo. Buongiorno, ciao padre Giulio, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Intanto, perché è il paese più ricco e più povero al tempo stesso? Perché è un po' così.
In una battuta, inferno e paradiso. Ha una popolazione di 100 milioni di abitanti che sono divisi, è bene rammentarlo, in 300 etnie, che sarebbero veri e propri popoli, Quindi questo già la dice lunga sul fatto che il tema dell'integrazione è difficile e rappresenta una sfida per questo paese. C'è di tutto, è una miniera a cielo aperto, dal cobalto ai diamanti, dal petrolio al rutilio. Se me lo consenti vorrei spiegare che cos'è il rutilio. Il rutilio è una lega naturale di columbio e tantalio. Il columbio è detto anche niobio e viene utilizzato per assemblare i satelliti perché resiste alle variazioni di temperatura nello spazio. Puoi immaginare il business che c'è dietro. Ma viene utilizzato insieme al titanio anche come superconduttore. Ma nel rutilio c'è anche il tantalio, che viene utilizzato nella tecnologia militare in sostituzione dell'uranio impoverito, ma anche per realizzare tutti i gadget che noi utilizziamo, dai cellulari, i computer, la centralina elettronica delle nostre macchine, in sostanza tutta la componentistica interna. Puoi immaginare il valore di di questo minerale pregiato. Lo porto come esempio perché in effetti, come dicevi poc'anzi, gli abitanti di questo paese potrebbero essere davvero più ricchi di quelli del Canton Ticino, percentualmente per intenderci. Il problema di fondo qual è? Che purtroppo i player internazionali, potentati oscuri di vario genere, guardano con grande interesse a quelle che sono queste immense ricchezze.
Sì.
Il che ha determinato una crescita a dismisura negli anni della corruzione. Però attenzione, la questione è che tutto questo avviene in flagrante violazione della legge, del diritto internazionale. Questo naturalmente genera situazioni croniche di conflittualità, soprattutto nel settore nord-orientale del paese.
Sì,
e quindi nel nord Kivu, proprio Kivu. Goma, ricordiamolo, nel
ma
nord
infatti,
Kivu,
scusa, padre Giulio, perché siamo in grado di collegarci, abbiamo contattato questa mattina e ringraziamo sempre la disponibilità di Medici Senza Frontiere, perché si adoperano sempre per aiutarci a fare il nostro lavoro. Marco Doneda è vice capo Missione dei Medici Senza Frontiere a Goma, quindi siamo in grado di collegarci proprio con Goma, ci ascolta da lì. Buongiorno, buongiorno Marco, grazie di essere qui in diretta sulla
Radio 4.
La usiamo come cronista perché ci deve raccontare intanto com'è la situazione. Insomma, abbiamo visto anche dei video preoccupanti.
Va bene. Sì, diciamo che fin da ieri, per fortuna, la situazione qui a Goma in città si è molto calmata. La giornata peggiore è stata lunedì, che è stata la giornata dove ci sono stati i maggiori scontri. Tutto il giorno, dall'alba fino a sera, ci sono stati bombardamenti, spari con armi leggere e scontri in città. Adesso la situazione si è calmata, la zona dove noi siamo sembra che sia ormai in controllo del gruppo armato M23, e ci sono però delle altre zone in città dove noi non sappiamo bene chi sia in controllo. Ci sono dei quartieri dove l'esercito e i gruppi armati che combattono a fianco dell'esercito sono ancora presenti. Però al momento la situazione è abbastanza calma, molto
più tranquilla, un po' più tranquilla rispetto a lunedì. Dal punto di vista sanitario si è parlato di questo timore sempre sull'Ebola, visto che Medici Senza Frontiere è un po' anche il vostro tema, quello sanitario. Ce lo spiega?
Ho visto questo allarme che credo sia stato lanciato dalla Croce Rossa, perché uno dei laboratori dove vengono fatte le analisi dei campioni di Ebola sembra sia stato colpito durante gli scontri. In realtà credo che al momento la situazione sanitaria, a parte il problema Ebola, sia molto più grave per quel che riguarda l'impossibilità della popolazione di raggiungere i servizi sanitari. Noi abbiamo, come Medici Senza Frontiere, abbiamo ancora un ospedale dove stiamo operando. A stamattina c'erano presenti 78 pazienti, di cui la maggior parte donne, sfortunatamente, però la maggior parte della popolazione è ancora asserragliata in casa, lo è rimasta fino da giovedì scorso. Quindi questo è il problema principale, che non possono raggiungere i servizi sanitari se sono feriti o se sono stati coinvolti in qualche maniera dagli scontri.
Qui insomma Padre Giulio, ogni tanto ci accorgiamo di questi luoghi del mondo sperduti, no? E ce ne accorgiamo così, ce ne accorgiamo sempre per queste vicende. In realtà ci sono milioni di sfollati, milioni di profughi in quella zona del mondo, no? Però sono lontani, non
sì, perché,
li vediamo.
Perché vedi, capisci bene che il paradosso è evidente. Da una parte diciamo che dobbiamo aiutarli a casa loro e quindi, come dire, manifestiamo interesse, per esempio affermando il piano Mattei, dicendo che comunque bisogna in una maniera o nell'altra definire una strategia addirittura collettiva, comunitaria, una sorta di piano Marshall per salvare le Afriche. Poi la verità è che sul campo vengono fuori tutti questi appetiti da parte dei player internazionali, dei grandi attori. In particolare in questo frangente, bisogna ricordarlo, il confronto è già reale, ma continuerà progressivamente tra Stati Uniti e Cina. Su questo sì, non ci piove. Sì. Il che significa che si stanno disegnando scenari che, per carità, nessuno di noi dispone di una sfera di cristallo per prevedere effettivamente quello che succederà, ma il confronto sarà legato fondamentalmente al controllo delle commodity, delle materie prime. E guarda che questo non è vero solo per il Congo, per la regione dei Grandi Laghi. Se per esempio andiamo più a meridione, c'è il corridoio di Lobito, che è una ferrovia che in sostanza di 1600 chilometri che parte dall'Angola, passa attraverso la Repubblica Democratica del Congo, il settore meridionale, arriva nello Zambia, per lo sfruttamento di tutte le ricchezze minerarie di questi paesi. E i cinesi stanno facendo esattamente lo stesso sul versante opposto, dalla Zambia verso Mozambico, Tanzania.
No, ma questo,
ora, questo la dice lungo.
È importante, no, perché, Leonardo, è importante per capire, perché sennò uno dice parliamo del Congo, ma parliamo dei nostri cellulari, parliamo della tecnologia, parliamo di tutto quello che ci permette di vivere tecnologicamente in maniera avanzata nell'Occidente, no? E qui, e su questo ci sono le guerre, almeno che la gente lo sappia.
Ma in questa guerra delle grandi potenze c'è qualcuna che è una parte magari anche occulta però più o meno attiva?
So, Padre Giulio, che dici?
Sono tanti gli attori internazionali. Oggi purtroppo l'Africa è davvero una terra di conquista e ci sono interessi di vario genere, ci sono interessi indiani, c'è un grosso interesse da parte della Turchia. La Turchia sta portando avanti tutto un piano di investimenti e ha aperto ambasciate praticamente in tutti i paesi africani. Poi lo stesso Brasile e poi non dimentichiamo gli europei che certamente rispetto al passato sono in una fase di ritirata, la Francia in particolare, ma è chiaro, gli interessi nei confronti dell'Africa sono fondamentalmente legati alle sue immense ricchezze. Chiaramente questo non aiuta e io credo che siamo tutti chiamati ad una decisa assunzione di responsabilità. Perché a me viene da ridere, da una parte i paesi occidentali, in particolare l'Europa, vogliono affermare politiche securitarie rispetto al tema della mobilità umana, delle migrazioni da meridione verso settentrione, e sappiamo lo scandalo del Mare Nostrum o Mare Mostrum, io lo chiamerei cimitero liquido, dove muore affogata tanta gente. Diciamo che questi non devono venire perché rappresentano una minaccia per l'Europa. Io personalmente non ci credo, perché l'Europa nel 2050 avrà una popolazione, rappresenterà il 5% della popolazione mondiale l'Europa. Quindi noi avremo bisogno dei giovani che vengono dalle Afriche se vorremmo continuare ad essere competitivi sul versante dell'economia reale. Ma se vogliamo aiutare gli africani a casa loro e creare condizioni di benessere in questo continente, dovremmo ragionare in termini diversi.
Sì.
C'è un mercato comune africano che sta nascendo, questo andrebbe incoraggiato.
E anche perché altrimenti così rischia di essere un vero e proprio neocolonialismo di altro tipo, magari abbiamo lasciato, come dire, l'autonomia. Qualcuno ci scrive, ma perché non potremmo lasciarli al loro destino, andarcene via? Sì, è successo esattamente così nel 94. L'ONU, la comunità internazionale, se n'è andata via proprio dal vicino Ruanda e in 3 mesi hanno massacrato 1 milione di persone nel genocidio ruandese. Però vorrei tornare un attimo a Goma da Marco Doneda, chiedere cosa fate voi di MSF lì, quali sono le priorità, quali sono le emergenze sanitarie, alla luce anche di quello che sta succedendo, ma anche prima.
Certamente. In prima battuta posso dire che noi qua stavamo prima degli scontri conducendo le nostre attività mediche, soprattutto all'interno dei campi profughi dove penso sia stato citato, vivevano, si stima, più di 700.000 persone. Avevamo due centri sanitari che fornivano cure di base e curavano anche le donne vittime di violenza, che purtroppo è un aspetto che succede purtroppo spesso nell'ambito dei campi profughi. Abbiamo fatto anche una grossissima attività nell'ambito della fornitura dell'acqua, acqua potabile. Abbiamo costruito latrine e donne perché chiaramente era assolutamente necessario a fornire questi beni basilari alla popolazione che vive là. Da qui, da Goma, coordiniamo anche altri progetti che fanno parte della nostra missione in Nord Kivu, e adesso la nostra attenzione è specificamente dedicata a che potremo fare non appena sarà possibile per noi tornare sul terreno. Avevamo in programma anche un'azione di massa sempre nell'ambito dei campi profughi, e vediamo ora come riorganizzare l'attività, perché questo attacco ha praticamente un po' sconvolto tutta l'amica che era in corso nella città di Goma. Sì, quindi sì, dovremmo un po' stimare che cosa saranno le nuove urgenze. Sicuramente ci sarà molta medicina e molta necessità di soccorso alle persone ferite.
Sì. Allora, noi intanto vi ringraziamo, ripeto, Marco Donedda, ringraziamo MSF, il vice capomissione di MSF Medici Senza Frontiere a Goma, Repubblica Democratica del Congo, e grazie a padre Giulio Albanese che ci dà sempre la bussola per capire come queste cose che sembrano così lontane da noi in realtà ci incidono sulle nostre vite quotidiane. E adesso, dopo la pubblicità, torneremo alle questioni proprio vicine anche fisicamente, caro Leonardo. Intanto non abbiamo ancora parlato di Sanremo, ci sono polemiche che esplodono, ce n'era una era un po' sottotraccia, e cioè il fatto che Fedez farà il duetto con Masini e canteranno, sì, Bella stronza, che ha un testo che oggi viene definito un po' più problematico per il testo in sé. E poi c'è la tematica che qualcuno dice: vabbè, ma sembra chiaramente una dedica alla sua ex moglie. Ieri gli ha dato anche il tapiro.
Magari è con affetto, però.
No, che... Vabbè, questa però è un processo alle intenzioni, non sappiamo.
Un processo alle intenzioni.
Se è una dedica.
Non è che io anni fa, in uno spettacolo, avevo una canzone che si chiamava proprio Stronza.
Ecco. Ma è anche bella.
No, è vero. Proprio. Senza bella. E c'era chi diceva che stronza è un modo di dire anche affettuoso, è vero. Beh, oppure può essere un po' più astioso, dipende da come lo si interpreta.
Io di affetto,
no, quando vedo... uno dice di un'altra persona: ma che stronzo quello, può essere detto in senso anche quasi positivo,
quasi dare una carezza, ma va che...
sì. Oppure può essere, dipende da come lo si interpreti, ma... e qui ognuno può vederla a modo suo.
Ma adesso c'è un'altra questione che quasi sopravanza, cioè è Mischilla che canta a Sanremo, almeno fino a oggi canta a Sanremo, ma insomma, per le vicende con i capi tifosi del Milan, una cena con il capo tifoso del Milan, un pestaggio presunto a uno steward, anche un arsenale in casa, leggo da un titolo del Corriere.it, insomma, Mischilla canterà a Sanremo? Sono tematiche. Sinner va dal Quirinale? No, questa no. Sono le polemiche in Italia. Sinner, Mischilla, Masini, Fedez, capito?
Ha preso l'influenza in modo pesante.
Vabbè, comunque, messaggio: paga, conviene pagare, gli svizzeri non mollano, e poi la situazione peggiora sempre più.
Sì, ma
non mollano,
se io vado in tabaccheria, non so se mi fanno pagare in euro una multa in franchi.
Questo è un problema.
Vado al tabacchi, perché non è che vado in Svizzera apposta, magari a fare il bollino dell'autostrada.
Noi invece andiamo, dopo la pubblicità, a Roccaraso. Tanto sapete già cosa è successo.
Tu sei stato a Roccaraso?
No,
mai nella vita?
No.
Io sì.
Andrò andrò domenica con i pullman. No, non andrò. Non
ci stavo TikToker, no. Ci stavo TikToker a Roccaraz.
Tra poco.
Chiamo a Roccaraz
col
che
sindaco,
c'è stato TikToker.
Col sindaco.
Tutti i messaggi ai napoletani
tra
che c'erano con me.
Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Finisci tu nel registro degli indagati e avviso di garanzia in Svizzera.
Io non sarei felice di finire in un registro degli indagati svizzero, insomma, me lo vedo già un po' più duro rispetto al registro degli indagati italiani. Non so perché, non so neanche se ce l'hanno il registro degli indagati.
Il problema è capire se posso pagare in Italia una multa in franchi.
Vabbè, ma
questo è...
adesso è un problema pratico effettivamente.
Io ho preso una multa in Svizzera passando.
In Svizzera
mi hanno chiamato i carabinieri della mio comune, gli avevano mandato gli atti per recuperare il credito e se non pagavo rischiavo una cosa penale dalla parte della Svizzera.
Mamma
mia, ho pagato
che
la multa e dopo aver pagato la multa non solo sono stato sospeso, non ho più potuto viaggiare in Svizzera in macchina Svizzera. Per un anno.
Eccellente.
Cioè, dopo aver pagato la multa?
Sì, così, come pena accessoria.
Sono pazzi, sti svizzeri.
Tra l'altro, vabbè, sei penalmente perseguibile in Svizzera se non metti mai più piedi in Svizzera. Vabbè, ma non ha senso. Adesso noi dobbiamo mettere piede a Roccaraso, lo facciamo solo virtualmente, perché c'è un sindaco che è la persona più richiesta anche dai giornali, dai giornalisti, dalle TV in questo momento, e che sicuramente se noi diciamo che mettiamo piede a Roccaraso forse diviene già un mezzo
io
sturbo.
Ci sono stato anni fa comunque, sì. È una bella cittadina Roccaraso, sì. Devo dire, molto turistica, gradevole.
Allora, sapete la vicenda anche per via di diversi TikToker e influencer napoletani che hanno invitato ad andare tutti i napoletani a Roccaraso, così ci incontrate, così facciamo i video. Roccaraso è stata presa d'assalto da centinaia di pullman turistici. Devo dire che adesso molti napoletani dicono: ma abbiamo portato ricchezza. Sindaco Francesco Di Donato, Roccaraso, buongiorno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
Quante interviste le hanno richiesto in questi giorni?
Non arrivo a dare resto, come si dice.
Non si ricorda neanche più. Siamo su Radio 24 in questo momento, in diretta nazionale. Ecco,
ho perso il controllo, ma volentieri rispondo anche a voi, con piacere.
Senta, ha portato ricchezza o è stato un disastro la gestione totale?
Ma guardi, io sono stato abbastanza chiaro. Allora, Roccaraso accoglie tutti i turisti in quantità impressionanti e disposta ad accogliere tantissima gente, ma sempre coloro che rispettano le norme, rispettano le regole e il vivere civile normale. E quindi quando incontri persone che naturalmente non rispettano ciò, creano disservizi, disagi e qualche problemino a tutti.
Qualche problemino, sì. Cioè, perché si è parlato di esercenti che hanno chiuso perché c'erano file enormi, giustamente per andare al bagno, cioè uno. Ma quante persone c'erano? Cioè, se c'è una stima?
Allora, guardi, noi dobbiamo fare già una distinzione tra le piste da sci e il paese. Le piste da sci, gli impianti sciistici non hanno avuto alcun tipo di problema, perché vige il divieto di transito degli autobus turistici se non autorizzati, e in queste domeniche abbiamo una presenza in pista di circa 20.000 persone. Inoltre gravitano sul comune di Roccaraso e i comuni limitrofi altre migliaia e migliaia e migliaia di persone. A queste si sono aggiunte inaspettatamente, da un punto di vista, un circa 200-250 pullman, anche qualcosina di più, di turisti mordi e fuggi, di organizzazione Cappane mordi e fuggi, e queste hanno creato disagi sull'arteria principale, che è la statale 17, che divide Roccaraso in due. E quindi abbiamo avuto la sommatoria di tutto questo, ha creato qualche disagio qualche video particolare.
Lei dice qualche disagio, senti Leonardo, e qualche video particolare. In realtà le foto abbiamo visto una fiumana di gente, un disastro. Cioè,
un disastro. Sembra per andare a incontrare i TikToker, avevano convocato i loro fan.
È chiaro.
Sicuramente questa, diciamo, i social sono stati, diciamo, la causa principale di questa affluenza enorme che c'è stata, che ha creato naturalmente questi disagi che avete riscontrato. Naturalmente, ripeto, Roccaraso per questi eventi straordinari va presidiata, va tutelata, e questo è quello che abbiamo fatto all'interno di un tavolo tecnico provinciale alla presenza del prefetto proprio ieri, e abbiamo portato alcune limitazioni.
Tipo? No, gli autobus non entrano, se ho capito?
Gli autobus in questa prima fase, se sarà sufficiente, ci sarà il targhe alterne per gli autobus turistici sulla statale 17. All'interno del territorio comunale già vige un'ordinanza di divieto di transito. Se questo provvedimento non sarà sufficiente, ci saranno ulteriori norme restrittive da parte di tutti i comuni limitrofi sotto il coordinamento del prefetto.
Accidenti, si profila proprio un po' una sorta di guerra, me lo lasci passare.
Ma lei conosce questi TikToker che hanno convocato i loro
faccia un appello a loro, dicendo, ma magari uno alla volta invitate a venire, no tutti quanti.
No, ripeto, possono venire, devono venire a Roccaraso tutti coloro che rispettano le norme, il vivere civile. Roccaraso è aperta e disponibile ad accogliere, come sta accogliendo queste persone.
Ho capito,
il resto
però
naturalmente si tutelerà con gli strumenti di legge.
Però sì, accogliere tutti, però c'è un limite, nel senso, perché se tutti venissero,
ed è quello che stiamo studiando, facendo, e lo sto dicendo in modo molto chiaro, elegante e diretto. Quindi
se sarà il caso, si arriverà anche al blocco del transito degli autobus.
Coordinati con la prefettura e tutto, si arriverà anche all'inibire, ove possibile, per problemi di ordine pubblico, il transito agli autobus turistici in queste giornate particolari.
Verranno in auto.
Oppure
non lo so.
I TikToker potrebbero dislocarsi un po' a Roccaraso, un po' a Ovindoli, cioè in tutti i comuni lì anche della zona.
Sì.
Non potete.
Questo faranno quello che vogliono. Senta, ma l'esercito, è vero che lei ha chiesto anche l'esercito?
Ma io ho chiesto intervento straordinario delle forze dell'ordine. Ho paragonato la situazione a una partita di calcio importante, di Serie A, un derby, a quando il Napoli Calcio viene nelle nostre zone in ritiro, dove c'è uno schieramento di forze imponenti, giustamente, e anche in questo caso c'è bisogno all'interno del nostro territorio di un intervento di questo tipo straordinario.
Quanto si sono fermate queste persone? Sono morti e fuggi, appunto, una mezza giornata?
Pochissime ore, sì, mezza giornata è anche tanto.
Ma un po' di ricchezza l'ha portata o no? O solo disagi per il comportamento?
Un po' di ricchezza sicuramente.
Qualcuno avrà bevuto un caffè, qualcuno, no?
Qualcosa sicuramente, ma sono più, diciamo, da questo punto di vista le criticità che le positività, ecco, dobbiamo essere onesti.
Per concludere, sindaco, eravate diventati famosi anche di recente col mitico film di Checco Zalone: fa più freddo che a Roccaraso. Che temperatura c'è a Roccaraso adesso?
Adesso, diciamo, non è quel freddo quando c'era qui Checco Zalone, ma tornerà il freddo, torneranno le belle giornate e tornerà la tranquillità per tutti quanti, e Roccaraso è pronta a questo, non ti preoccupare.
Quando se ne vanno i TikTok, sì. Va bene, grazie
ci sindaco. Possono dare una mano a questo.
Grazie, TikTok, passi alla prossima intervista, la lasciamo.
Non comunque bisogna più prendere atto che ormai TikTok sposta più gente. L'altro giorno mi ha colpito molto questa cosa che mi è capitata, perché una volta magari le persone mi dicevano, quando capitava, ti ho visto in televisione. L'altro giorno per la prima volta mi hanno detto ti ho visto su TikTok.
Cioè, ah, sei come anche se... su TikTok?
Non lo sapevo, infatti, ma non è, ma che non sono, sono io. Scusa, no, io non sono presente, io qualche mio video. No, è qualche mio video. No, però è strano, mi fa strano sentire che invece dirti magari ti ho visto in televisione, ormai ti dicano ti ho visto su TikTok. Come se fosse diventato il mezzo di... Sì, no, non lo so, ma... prima la gente diceva sempre ti ho visto in televisione.
Sì, adesso ma prima, ormai... benvenuto nella modernità, per l'appunto.
Sì,
vabbè. Comunque, ringraziamo il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. Dai, adesso andiamo al traffico. Allora, dopo c'è il monologo su
tira su quello che dico, basta, me ne vado.
No.
Dimmi. Cosa c'è?
C'è il monologo, dicevi, sui sacchi della spazzatura.
No, c'è i sacchi. Sì.
Sì. Ti stai nervosendo? tra poco.
Nessuno. 100 Milan.
Sinistra.
No. Ma io?
Perché criticate sempre senza dare soluzioni. Mai una soluzione.
Ma io non voglio andare al governo. Io non devo dare, tu devi dare soluzioni in maniera.
Ah, vedi che implicitamente hai detto che sei di sinistra, hai confessato di essere,
ma no,
chiaramente
per
di sinistra. Hai detto io non voglio andare al governo,
detto
voi non andrete mai al governo.
Ha accusato noi e io non voglio andare al governo.
Hai confessato di essere chiaramente di sinistra, comunque non c'è niente di male.
Peraltro non è un mistero, ma comunque
Milan, ci piace benissimo, tantissimo che chiamano sacchi della spazzatura delinquenti. Te lo devi mettere in testa.
Vabbè, cosa ha detto? Non ho capito.
E credo che sia bello ed è giusto chiamare spazi sacchi della spazzatura delinquenti. Questi sacchi della spazzatura delinquenti. Era un po' concitato, ma ho capito così. Vabbè, è il momento del monologo, ma io comunque non devo dare soluzioni, faccio il giornalista, non devo dare nessun tipo di soluzione. Il giornalista fa un altro lavoro. Comunque, vabbè, pazienza, dai.
Giornalista di sinistra?
Come te. No, faccio il giornalista. Vabbè, prego, prego.
Ce l'hai scritto sulla tessera, giornalista di sinistra.
Dai, passa al monologo, va, che è meglio.
Ci deve essere stato un momento in cui ci siamo abituati, in cui abbiamo cominciato a pensare che sia normale. Un momento in cui certe immagini hanno smesso di farci effetto e sono entrate nella quotidianità, passando sopra e dentro di noi senza suscitare particolari reazioni. Quelle, ad esempio, dagli extracomunitari in catene caricati sull'aereo americano per essere rimpatriati. Extracomunitari irregolari, certo, ma che probabilmente non avevano commesso altri reati se non l'ingresso, appunto, irregolare negli Stati Uniti. Immagine quella postata anche sul sito ufficiale della Casa Bianca, senza pudore ma anzi con una certa soddisfazione. Immagine che mi ha ricordato una delle prime inquadrature del film Django, dove una serie di schiavi di colore viene trascinata in catene da uomini bianchi che li trasportano per trasferirli in qualche piantagione di cotone, dove avrebbero concluso i loro giorni in schiavitù. Non dico che quelle persone non extracomunitari, non bianchi, non neri, persone, non dovessero essere rimpatriate. Dico solo che mi ha colpito l'immagine che invece dalla Casa Bianca deve essere stata considerata fonte di orgoglio e soddisfazione. Poi, al netto di tutta la questione che comincia finalmente a vedere la liberazione di alcuni ostaggi israeliani, mi hanno colpito le immagini delle migliaia di palestinesi che a piedi, in una catena lunghissima, cercano di far ritorno a casa nel nord della striscia di Gaza, dopo aver perso tutto e probabilmente aver perso anche molti dei propri affetti, dopo aver visto morire persone alle quali erano legate. Anche qui non sto a considerare le cause di una guerra che ha fatto migliaia di morti, che ha provocato dolore, distruzione. Dico solo che certe immagini passano, ma rapidamente si dimenticano mentre scrolliamo lo smartphone o distrattamente facciamo zapping col telecomando. Non dico che ci sia una soluzione semplice, oppure nel primo caso che dobbiamo accogliere gli extracomunitari irregolari. Mi chiedo solo qual è il momento in cui abbiamo cominciato a pensare che il mondo debba necessariamente andare così, senza che tutto questo causi almeno un pensiero, magari critico, rispetto al tipo di mondo in cui viviamo. E tutto questo un po' mi preoccupa. C'è una parte di mondo, diciamo pure una parte di poveri, che possono essere spostati, trasportati in catene, e altri invece per i quali valgono i diritti ai quali siamo normalmente abituati. E questo vale a salire o a scendere, diciamo, anche in Italia, in altri ambiti ovviamente. Ci siamo abituati al fatto che se sei ricco puoi avere rapidamente, per esempio pagando, le cure migliori. Se sei povero spesso devi aspettare pazientemente il tuo turno e magari pure morire per un esame fatto troppo tardi. Ma pensiamo è normale che sia così. Forse per questo che si comprano le maglie con ben in vista i marchi di lusso, forse per dire faccio parte del meccanismo, ho dei diritti anch'io, perché quello vale. San Basilio Magno definiva il denaro sterco del demonio, ma alla fine ha vinto lui il denaro, dopo migliaia di anni di evoluzione, per definire i diritti delle persone conta soprattutto quello, il denaro. Se ne hai molto hai molti diritti, se ne hai poco o non ne hai, praticamente non hai neanche diritti. E noi pensiamo che sia giusto, che sia normale, che non ci siano alternative, e poi continuiamo, anch'io, certo, a scrollare lo smartphone. Poteva andare meglio, ma è andata così. È normale ormai che sia così, non ci sono più alternative. Così la pensiamo, oppure chissà, forse ci hanno portati a pensare.
Cioè, non ha dato soluzioni per sua stessa missione, comico di sinistra,
chiaramente,
e non li chiama neanche sacchi dell'immondizia, e questo vuole andare al governo. Rimarrai sempre all'opposizione, sempre.
Tu giornalista
non
di
dai soluzioni, e non dai soluzioni, non hai l'hai detto tu, non ho soluzioni, l'hai detto
certo
tu.
Che non ho soluzioni, mi colpisce il fatto che ormai per calcolare l'entità dei diritti ci si basi praticamente sul conto in banca, questo è diventato,
Vabbè.
È così.
Lo so, e non ha dato soluzioni, come facciamo?
Ma no, cerco solo di accrescere il mio conto in banca per avere anch'io più diritti.
Ah, ecco, almeno questa è una soluzione. È già una soluzione pro domo tua. A proposito di conto in banca, svuotalo un po', paga questa multa a Paradiso. Non l'hai ancora fatto. Effettivamente però, Elisabetta Fusconi, come fa a pagare in franchi al Tabacchi di Piazza Udine una multa? Cioè, comunque con una carta di credito.
Sì, ma la mia carta di credito è in euro.
Ho capito, tu
non
paghi.
So, per
ma scusa,
una
se
multa,
vai in Svizzera con la tua carta di credito ti toglieranno l'equivalente in franchi. Funziona così nel mondo. Cioè, non è che se
questo
io vado.
Non lo so.
Ma non è che se io adesso vado in Germania devo avere una carta di credito tedesca. Parto, pago
questo non lo
banco,
so. Bisognerebbe controllare, loro... verificare.
Ma guarda, te che si vede che non hai
girato
molto per
il mondo. Forse devo andare in Svizzera a aprire un conto in banca in franchi svizzeri.
C'è
a
anche
paradiso,
il QR code, mi hanno detto.
Sì, senti, certo, guarda, c'è il QR code.
Senti, guarda, adesso Elisabetta Fusconi, la prossima volta che passa la frontiera in modo un po', vabbè, losco, vabbè, insomma, nei suoi viaggi.
Tra l'altro mi ha fatto una flashata.
Ti porta dei,
quando
ti porta
ho preso
dei,
la multa.
Dei franchi, sì.
Lì a Paradiso mi hanno fatto una flashata, ah, forse perché Paradiso la luce divina, non lo so,
te pensavano di,
c'è un flash accecante lì
te
a Paradiso
accorto.
Quando prendi una, me ne sono accorto, sì.
Vabbè, giornale radio, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Vuoi che te freghi in maniera, ma non la pagare la multa in Svizzera? Tanto se ti capita di andare da qualche parte in Germania, così ti puoi sempre girare intorno, passi dalla Francia, passi dall'Austria, che te frega, tanto non ti vengono a prendere, poi sanno che sei in maniera.
Guarda, riguardo al monologo di Leonardo, fin dai tempi degli uomini nelle caverne, che chi catturava un mammut aveva più potere di chi catturava un leprotto, ecco, da sempre.
Insomma, sarebbe da lanciare davvero un dibattito che ha preso molti ascoltatori, due dibattiti. A. Leonardo Manera deve o no pagare questa multa in Svizzera? Secondo me ovviamente sì. Tra l'altro flashato pure, ma quanto andavi, scusa, cioè te ne sei reso conto? No, tu te ne sei reso conto, tra l'altro Elisabetta Fusconi fa notare, ma solo lui sa che nei comuni svizzeri non bisogna rispettare, cioè bisogna rispettare i limiti perché ti tartassano, cioè sei l'unico che va in Svizzera.
Ma lo so anch'io, ma a volte ti distrai un attimo mentre guidi. Comunque
cosa.
Non ho
c'è
superato
questa,
di molto il
limite. C'è sempre questa cosa che rassicura molto chi incrocia in macchina maniera. Ti distrai a volte,
aspetta,
schiacci.
Aspetta un attimo che la vado a prendere, guarda, non ho visto neanche bene se è scritto di quanto ho superato il limite.
Ti distrai, vai a vedere. Intanto sentiamo Alberto da Milano. Tu vai a controllare, ti facciamo una radiografia della multa, così in presa diretta ti stronchiamo. Vabbè, Alberto da Milano, buongiorno. Alberto.
Sì, buongiorno, ciao a tutti.
Eccoci.
No, mi facevo questa domanda, ma cosa ci faceva Manera in zona Paradiso, che è una zona sì. molto nota a tutti,
perché
per essere luogo di presenza di noti localini?
Come fai, Alberto, a saperlo?
Perché ci sono
no, perché ci potrebbe ribaltare la questione.
Immagini anche di Striscia la Notizia delle Iene su questi localini proprio in quella zona.
Alberto lo sa perché vede Striscia la Notizia.
Allora,
ma perché?
Allora io ho la prova che non ero andato per quello. Perché ero andato a fare uno spettacolo e in macchina con me c'era l'organizzatrice che può testimoniare che magari andava a fare questo spettacolo e che anche lei ha notato questo grosso flash che è stato fatto lì a Paradiso.
E t'avrà detto: guarda che hai preso una multa perché qui in Svizzera.
Allora, il limite era di 50 all'ora.
Sì.
Io stavo andando a 120.
Ma dai.
No, non è vero. No. Stavo andando a 55. Cioè 58, poi detratto, eccetera, eccetera, quindi 55 all'ora.
Dai, per stavolta devo dire che non è una cosa gravissima. Quanto?
Dunque, CHF franchi, franchi, sì, 40.
Dai, 40 franchi. Elisabetta, Babelo, Baba, sembra una roba.
Ma non è quello il problema è sapere come li pago.
È pochissimo. Cioè. Baba, vuoi venire a raddoppiargliela in onda? Magari fare un appello a qualche... Tu avrai delle conoscenze... Vabbè. No, come gliela pago? No, se vuole gliela pago io, poi mi dice no, senti, Baba, vieni a chiarire perché qua la situazione sta sfuggendo di mano. Allora, ricordiamo che Elisabetta Fusconi è svizzera, o meglio, è svizzera quando le conviene essere svizzera ed è italiana quando le conviene essere italiana. È italo-svizzera a seconda delle convenienze. Dunque, cosa vorresti fare con questi franchi?
Allora, quello che stavo tentando di dirti è sì. Che io potrei applicare a Manera dei tassi di cambio più favorevoli, migliori di quelli che gli applicherebbero le banche, perché
cosa
se
fai l'usura, cioè di secondo
lavoro. vengono aiuto a Leo, nel senso, io posso pagare con i miei franchi svizzeri la sua multa, tra l'altro sì. Irrisoria, 40 franchi di multa è niente,
sono 40 euro praticamente,
sì ma poco meno, ma voglio dire, potrebbero ti pelano molto di più nei comuni.
58-55.
Sì, quindi. Sono molto molto severi. Però dico, potrei pagarla io in franchi, farmi dare degli euro da Leo con un cambio, come stavo appunto suggerendo, migliore di quello che
vado al tabacchi, vedo se riesco a pagarla al tabacchi
Leonardo,
di Piazza
Udine. Ma Leonardo, un bonifico, suggeriscono un bonifico, ci saranno gli estremi per
no,
un bonifico?
Allora io vorrei
figurati
dire che è molto facile.
A fare un bonifico.
Leo, è molto facile, in Svizzera ti danno tutti i canali possibili per pagare, esatto. Pur che paghi, quindi accettano tutte le carte di credito, anche quelle emesse in Bangladesh, sì. Puoi pagare con un QR code andando sul sito del comune di Paradiso.
Ma scusa, non posso pagare al tabacchi di Piazza Udine?
Adesso questa è proprio la più complicata tra tutte le opzioni.
Chiamiamo
questa.
Il tabacchi di Piazza Udine adesso in diretta.
Ma dopo vado io lì.
Ma vai lì in diretta, dici qualcosa, vai lì, adesso molla tutto, sei autorizzato, vai dal tabacchi, fai un'inchiestona sul campo.
Non ho voglia adesso di uscire.
No, questa cosa lo sta avvilendo. Leo, la pago io, ti dico che te diventerà. La pago io.
Ma scusa, dopo, finita la trasmissione, vado a prendere il caffè lì al tabacchi di Piazza Udine e chiedo se posso pagare.
Tu entra, ma c'hai un bollettino? C'hai un QR code? C'è su questo bollettino?
Sì, c'è il QR code.
Sono molto avanti. Leo, ma devi
nel
pagarla.
Nel centro del QR code c'è la croce svizzera, che non ho mai visto prima.
E devi pagarla assolutamente perché ti vengono a stanare. È proprio garantito. Sì, esagerare. Ormai c'è un accordo tra Italia e Svizzera, per cui
le guardie svizzere
forze
dal
dell'ordine
Vaticano,
italiano no? Su commissione di quelle svizzere ti vengono in casa, come suggeriva l'ascoltatore prima, e per sollecitare il pagamento della multa.
Ti segnalo, Leonardo, che adesso in questo momento la terza notizia sul Corriere della Sera c'è una foto di una guardia svizzera. Non lo so se è legato.
Ripapa, immagino, però.
Ma senti, ma qui me la manda la polizia di Ceresio Sud. Come sono loro? Sono particolarmente arcigni?
Sono
secondo
affabili,
te,
sono affabili, Leo. È gente lacustre.
Se paghi.
Paradiso è una bellissima località, tra l'altro io vorrei spendere un paio di parole.
Come mai la conosci anche tu? Che è una
allora
località.
Intanto è un comune limitrofo a Lugano, vi si accede uscendo a Lugano Sud, da Paradiso parte la funicolare per il Monte Generoso, per il San Salvatore, scusate, che è bellissimo, dal Monte San Salvatore è una vista spettacolare. E Paradiso ha un Lido incredibile, invito tutti.
Io ho lavorato anche al Lido di Paradiso, ho fatto lo spettacolo anche al Lido di Paradiso. Sì.
Comunque,
ho preso una multa anche quella volta.
Eccoli, ci dicono che chi ha preso multa in zona Capalbio andava a 57 all'ora, 70 euro. Quindi ti è andata bene.
Questi
svizzeri sono anche più generosi.
Sì, questo è 40.
40 franchi. Vabbè. Adesso, noi dobbiamo andare al traffico. Vabbè, Elisabetta, tanto questa vicenda
ce
la porteremo avanti.
Mi scrive Claudio Lauretta, amico, grande imitatore.
Sì.
Dice, puoi pagarla con Satispay.
Certo, beh, ma figurati se è Satispay. Ma Leonardo,
ma no, io non ho Satispay, io sono la carta di credito.
Tu possa pagare con Satispay una multa svizzera.
Ma sicuramente, no. Vai dal tabaccaio, pago con Satispay. Va bene. Per ma la multa,
io ti faccio commissione migliore anche di Satispay, Leo.
Attenzione,
ma poi cos'è Satispay?
Vabbè, ma lascia stare. C'è un messaggio di un ascoltatore: per la multa di Manera, sono un tabaccaio. Finisce così il messaggio.
No, spieghi, non spende un'altra parola.
Lasciamogli il tempo. Durante
io
il
chiuderei tutta la questione con una vecchia battuta.
Attenzione.
Tabaccaio, tabac tizio, tabac sempronio. La chiuderei qui.
Io andrei al traffico così.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Intanto ringraziamo Elisabetta Fusconi, intanto questa vicenda si protrarrà, mica finirà nel giro di 24 ore, con una persona normale sarebbe già finita. Allora il tabaccaio ha scritto, leggi bene Manera, c'è scritto sull'avviso, devi fare un bonifico su banca estera, solo in banca o posta, incredibile, quindi dal tabaccaio no, solo un bonifico. Poi arriva una domanda, Leonardo, per te, potrebbe rispondere anche Elisabetta, non lo so. Sono segnalati gli autovelox in Svizzera, come arriva in Italia, che sai che prima ci va il segnale attenzione tra tot metri autovelox? Elisabetta dice di no, no. I fissi sì, quelli mobili no. Io su questo, ieri ho visto anche un servizio delle Iene, ragazzi, ma ci rendiamo conto che è un privilegio incredibile in Italia l'idea che la legge preveda che vengano segnalati? Cioè, quando ne parlavamo con Andrew Spannaus, Spannaus rideva, aveva gli occhi sgranati, dice, ma questa cosa, cioè in America si nascondono dietro i cespugli e partono all'inseguimento appena uno sfora il limite. Cioè il concetto di Spannaus diceva, perché ti devo segnalare che c'è l'autovelox così rallenti? No, no, proprio faccio in modo di fotterti, ecco, cioè nel senso faccio in modo di farti il trabocchetto. E noi abbiamo un privilegio incredibile, quello che la legge prevede che debbano essere segnalati, ma non è una cosa normalissima in giro nel mondo, no? Perché uno non è che dovrebbe andare a rallentare solo perché è segnalato l'autovelox. Dovrebbe rispettare i limiti, o no?
Qui
non
c'è,
sei d'accordo?
Pagamento dall'estero.
Sta leggendo. Era zitto perché da mezz'ora me lo vedo con gli occhiali, inforcato gli occhiali.
Pagamento dall'estero.
Sì, ecco.
Post finance.
Non so.
Barra.
Sì.
Cassa comunale paradiso, IBAN.
IBAN.
Eccetera, eccetera.
IBAN.
Sì.
IBAN.
Però bene. Cosa vuol dire post finance?
Post finance. Cioè? È la carta di credito. La carta bancomat del conto posta svizzero, me lo suggerisce Impresa Diretta, e tu non ce l'hai, tu non ce... questo siamo sicuri che era.
Ma quindi se vado al tabacchi, bar tabacchi di
no!
Piazza Udine non posso pagarla?
Allora, no, o l'IBAN, vedi che c'è l'IBAN, c'hai l'applicazione della banca online?
Mamma mia. Sì, adesso devo vedere se funziona,
da
comunque.
Come funziona? Ragazzi,
quindi basta duro, fare un bonifico normale dal mio
bonifico
home banking
all'estero, però cioè, sai, bonifico su estero, c'è cioè l'IBAN, non è difficile,
sì.
Metti bonifico su estero, a chi? Ci sarà l'indirizzo della polizia, IBAN, basta,
non
la cifra, metti,
vediamo.
La cifra, causale, no? metti pagamento muto.
Andrò in banca, vedo se c'è un impiegato.
Ma perché un impiegato? Devi occupare un impiegato per una cosa stupida del genere.
Oggi vado a prendere il numerino lì alla cassa, vado da un impiegato e vedo se me la risolve lui. Cioè, prima vado al bar tabacchi di Piazza Udine a vedere se la posso pagare.
Perché intanto un gratta e vinci.
Poi se non posso prendo la metropolitana, che vado noia. In banca, prendo il numerino.
Ha ragione l'ascoltatore, che noia questa telenovela. È che non sta rispondendo l'ospite che avevamo previsto in questo momento. Dovremmo parlare... sempre a proposito di turismo di massa eccetera, delle tre cime di Lavaredo che vengono assaltate non come Roccaraso ma ogni estate vengono assaltate da decine di migliaia di turisti, si parla di 13.000 turisti che ogni giorno nei mesi di punta agosto vanno a vedere questa meraviglia, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ecco, l'abbiamo recuperato. Luigi Casanova è presidente di Mountains Wilderness, che è un'organizzazione internazionale fondata da un gruppo di alpinisti di tutto il mondo per dare le strategie di contrasto proprio alla degradazione delle montagne nel mondo. Luigi Casanova, buongiorno, eccoci qui. Grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, in realtà sono diversi anni che voi lanciate questo allarme sulle tre cime di Lavaredo. Ora i comuni interessati hanno detto bisogna mettere delle limitazioni. Questo vi soddisferà, anche se magari un po' in ritardo?
No, ci soddisfa perché finalmente si prende atto di una situazione insostenibile, però c'è un problema. A sollevare la questione sono stati i comuni dell'Alto Adige. Da qualunque punto io parta dall'Alto Adige per andare verso le tre cime devo compiere dalle 2-3 ore a piedi, quindi il problema non riguarda l'afflusso di persone dai comuni dell'Alto Adige. Il problema è tutto nel Bellunese, nel comune di Auronzo. È il comune di Auronzo che ha la responsabilità della gestione della strada che sale alle tre cime. Ecco, questo apre un conflitto perché i bellunesi si sentono offesi, dicono come adesso vengono quelli di Bolzano a comandare a casa nostra. Però va anche preso atto che da 40 anni il comune di Auronzo non muove dito. Praticamente la responsabilità dell'eccesso di antropizzazione viene tutta dal lago di Misurina e dalla strada che conduce alle tre cime. Allora è lì che bisogna intervenire. Noi abbiamo chiederemo anche con un convegno che faremo entro poco tempo in Cadore, chiederemo alla Fondazione Dolomiti UNESCO di farsi carico di mettere insieme le parti, quindi di evitare conflitti istituzionali, per trovare una soluzione definitiva a questo problema che si trascina.
Vabbè, ma cosa si può fare? Accessi limitati? Non so, per esempio, se andate al lago di Braies, un'altra meraviglia, ci sono i parcheggi limitati, uno deve prenotare, questo soprattutto d'estate, quando ci sono tanti turisti, si potrebbe fare così, un numero al giorno e ti prenoti, e se no, no.
Certo, si può fare così ed è l'unica strada percorribile, perché abbiamo visto che il costo dei pedaggi su tutte le strade, dal Gross Lochner a altre situazioni, non limita gli accessi. Quindi bisogna fare il numero chiuso. La Fondazione Dolomiti UNESCO in un convegno del 2017 ancora aveva promosso queste possibilità, poi si è fermato tutto. È inutile fare i convegni e poi non avere il coraggio di mettersi attorno a un tavolo a decidere. Noi come ambientalisti, e anche ho sentito i club alpini sia del Sud Tirol che del Veneto, siamo disposti a un confronto molto serio e costruttivo, e riteniamo che il motore di questo confronto non possa che essere la Fondazione Dolomiti UNESCO.
Questa è l'idea. Ma cosa fanno questi turisti? Beh, intanto arrivano in macchina e quindi parcheggiano
No, è una situazione devastante per il rumore delle auto. Stiamo parlando di oltre 1000 auto al giorno che arrivano sotto le rocce delle Tercine. E poi queste persone si riversano lungo tutti i sentieri, salgono con le biciclette elettriche e invece di rimanere sui sedimi come quelli delle strade forestali o così, invadono i sentieri creando conflitti con i turisti che vanno a piedi. Cioè è una situazione di caos alla quale non si è mai messo rimedio. Ci vuole più vigilanza, ovviamente ci vuole una grande educazione, un grande rispetto da parte degli ospiti che arrivano in ambienti tanto fragili. Mm-hmm. È un percorso da ricostruire da zero, sia sul piano formativo che sul piano degli accessi veri e propri.
Sì.
L'unica strada è il numero chiuso, un numero molto ridotto, ma anche
tipo perché pare che siano 13.000 macchine, voi quando 13.000 accessi al giorno, secondo me lei
no,
qual è un
13.000 accessi di persone, oltre mille macchine.
Qual è un numero invece sostenibile per lei, per voi?
No, perché è un ambiente come quello del lago di Braies, si arriva all'interno di una strozzatura e poi queste persone vanno un po' ovunque. Ma anche il numero chiuso creerà dei conflitti con i gestori dei rifugi.
No, ma è chiaro.
Ma
voi avete,
abituati...
scusi, avete una proposta numerica, secondo lei, da esperienza, qual è un numero sostenibile invece di 13.000 persone e 1.000 auto? Non so, ci dica 100 auto, 200?
Con le auto, no, con il numero di persone a 2.000, quindi 200-300 auto e non di più.
Perfetto.
E il divieto assoluto di usare le biciclette sui sentieri e invece quelli che vengono a piedi dall'Alto Adige con la fatica si sono meritati la montagna e quelli non c'è
quelli
problema.
Sì. Ma perché le biciclette, no, un'ultima curiosità, rovinano? Cosa
perché le biciclette, intanto chi usa le biciclette elettriche non avendo fatto fatica ha poca educazione.
Vabbè, ho capito, se uno vuole fare...
In secondo luogo, mi erodi i sentieri. I sentieri sono tutti su ghiaioni imponenti e passare con le biciclette, frenare e tutto, inevitabilmente devono arrivare i volontari del Club Alpino Italiano a rimettere a posto i danni che fanno questi signori.
No, ma è chiaro, Luigi Casanova è stato molto chiaro. Leonardo, hai capito, anche le biciclette elettriche o semi elettriche, ormai effettivamente io vado spesso in Trentino Alto Adige in estate, quando cammini vedi, ormai sono rarissimi quelli che hanno proprio la mountain bike pura, perché ci sono dei sentieri molto molto ripidi e la maggior parte delle persone hanno le biciclette elettriche, no? Per cui sulla pendenza è semplice.
È bella l'idea che se non fai fatica sei maleducato.
Sì, esatto,
poi è vero.
Esatto.
Se fai fatica,
quelli che fanno fatica e passeggiano avanti tutta, quelli in macchina, beh, su questo però dai un po'.
Beh, ma non c'è un nesso automatico tra il fatto che se non fai fatica sei maleducato?
Beh, ma maleducato nel senso di mancato rispetto della montagna, cioè se vai lì
se fai
facendo
fatica,
anche
sei
come
educato perché ti fermi, non parli, sudi.
Ma no, educato perché in montagna si va per sentieri a piedi e non si va al rifugio in macchina,
in
magari facendo
vero,
come fai tu.
Le persone più affaticate sono sì, Andrea Sgasa. Io vorrei, chissà se c'è qualcuno che la produce, una bicicletta elettrica che fa rumore, rombo. Proprio brum, io la comprerei quella, una così.
Sì, capisci. Va bene, allora vedo Mauro Meazza, vedo Deborah Rosciani, sempre al buio, però la vedo comunque, la intravedo. Siamo pronti per sentire il risico bancario, come direbbe Andrew Spannaus, per la borsa. Cara Deborah, hai qualcosa da dire? Sai
sono
che ha preso una multa? Ha preso una multa in Svizzera, Leonardo,
chi?
E non sa come pagarla. Non sa.
Ma che li dia a noi? Ci pensiamo noi a pagargliela.
No, vuole andare al tabacchi, non sa fare un bonifico, è su estero, non vuole.
Andare una presenza inutile in tutti questi anni anche di ascolto dei nostri programmi.
Andare al tabacco.
Anche se non credo che abbiamo mai affrontato il tema del come si paga la multa. Ma Mauro sa, vedo dalla faccia che Mauro sa.
IBAN, conto bonifico su
Ma
Ester,
sì, ma anche con le applicazioni ci sarà un QR code nel bollettino, puoi pagare con l'app Io.
Gliel'abbiamo detto.
Si potrà pagare Mauro con l'app Io, forse la pubblica amministrazione non dialoga con quella elvetica. Tu non lo sai, tu che sei il massimo esperto mondiale.
Guarda, va o dal tabacchi o in banca, schiaccia, prende il bigliettino e va a uno sportello.
E sta lì tre ore come tutti i poveretti.
Leonardo Manera. Vabbè. Vai, la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Balotelli non andrà mai in bicicletta sulle Dolomiti.
Mi ricordo, sono salita 10 anni fa a piedi con le mie bambine piccole e sono arrivata, c'era un monte di gente, ma sul sentiero non ce n'era. E poi ho scoperto che la gente saliva col pullman bella fresca. Allora, facciamo gli accessi limitati.
Ecco, questa è maleducazione, ci diceva prima
l'ospite.
Semplice, si prende gente grossa e boscaioli del posto, si mettono agli ingressi di dove vanno su con le bici elettriche, di dove fanno le cazzate, dove sporcano, sì, eccetera, e li si manda indietro, male che vada li si mena.
Niente, ormai i metodi speech sono i più facili per le persone. Oh! Prima è stato citato Balotelli, vabbè, ma l'hai detto anche tu, lo sai che è in uscita dal Genoa?
Sì, sì, ho visto.
Va forse in Corea del Sud a giocare.
Ma io,
bravo,
adesso,
Balo.
Questo fatto che lui voglia continuare a giocare a tutti i costi un po' mi problema. Cioè.
Vuole giocare, pensa di poter dare ancora qualcosa in campo. Bah. Vabbè, c'è Giorgio da Roma. Buongiorno, Giorgio.
Buongiorno a voi. Sono Giorgio Lascialeo, do anche il cognome, non ho paura di nulla. Senta, allora, io sono anche radioamatore e volevo pagare la tassa annuale come radioamatore. Hanno chiuso il conto corrente. Il pagamento lo fanno soltanto elettronico. Ma io il pagamento elettronico dal 2022 non lo faccio più.
Perché?
Il 31/10 del 2022 sono andato a pagare l'F24 la montezza,
sì.
ma i soldi ho dovuto fare due volte. I soldi non mi sono mai stati restituiti, tutte che si è messo in mezzo la banca.
Cioè due volte perché ha sbagliato, ha pagato.
No. Il pagamento è venuto tutto quanto bene, ho fatto anche la denuncia in procura, ma poi è stata archiviata perché non c'è una legge che dice in caso di errore telematico,
sì,
i soldi, come cioè io 700 grammi di carte,
sì,
devono
non
essere restituiti.
Vabbè, questa è materia per due di denari. Non ho capito se lei per sbaglio ha cliccato pagando due volte o se ha pagato una volta, ma il sistema l'ha fatto pagare due volte.
No, no, tutto perfetto. C'ho anche la lettera del direttore delle poste, Poste Italiane, Zona Prati, che ha detto che è andato tutto come doveva essere andato, solamente che niente.
E non gliele scontano neanche per la prossima tassa sui rifiuti? No, non gliela...
Esatto, niente. Quei soldi non li vedrò mai più.
Vabbè.
Pertanto, fate attenzione quando pagate col bancomat, perché errore telematico, non avete diritto ad avere indietro i vostri soldi.
Oh, mannaggia, vabbè. Giorgio, grazie. Quindi vorrebbe pagare per Manera,
cassa,
ma...
Bisogna andare alla cassa alla della cassa, banca, tornare tutti in massa alla cassa.
Mi ha scritto anche Cesareo, chitarrista di Elio Storie Tese, che salutiamo, Davide, grande ascoltatore, ha detto: ma è semplice, c'è l'IBAN, Manera vada su. Tra l'altro devo dire, devi fargli un monumento, perché l'altra volta mi ha scritto e ti ho girato dove mandare il tuo iPhone, no, il tuo computer, no, per computer, sistemarlo.
Ancora
mi ha detto
parlato.
Davide, lo mandi lì, non facciamo pubblicità, portalo lì in via Padova. Ho portato il mio, quello di Elio, lo sistemano, sono bravissimi. Adesso ti spiega come pagare la multa. Basta che vai sull'applicazione della banca, IBAN e paghi.
Di riparazione elettronica di cinesi.
Sì, però te l'ha suggerito
uno in
particolare.
Non è che se lo porto poi me ne ritrovo uno simile che non è più il mio, però.
Ma perché questo razzismo? È brutto.
Posta.
È brutto, cioè, stai dicendo che i cinesi ti rubano. È brutto questa, che ti stai
me ne danno
ficcando
una copia,
in un
magari.
Grande guaio.
Me ne danno una copia.
È sempre peggio. Ma no, ma peggiora la tua situazione.
Io voglio il mio computer, non una copia.
Comunque, non è che Davide Cibaschi, come Cesareo, faccia come lavoro il risolutore dei problemi di Leonardo Manera, Adesso.
Ma se vuole, però... volentieri, avrei bisogno. Guarda, è la cosa che desidererei di più nella vita, avere qualcuno che mi risolve tutte queste cose burocratiche.
Tipo il tetto che perde acqua.
Tetto adesso.
Come si fa,
ci sarà la riunione condominiale a febbraio. C'è qualcuno che vuol venire alla riunione condominiale? Oltre al mio avvocato.
Vabbè.
Se volete partecipare, sarà un bello spettacolo.
Paolo da Cremona. Paolo, buongiorno.
Ah. Sì, buongiorno Milan, buongiorno. Chiamo da Crema io.
Però a Cremona sarà passato qualche volta nella vita.
Sì, poco, ci vado poco.
Poco. Brutti e sporchi quelli di Cremona.
C'è un po' di campanilismo, sì.
Vabbè, da Crema.
No, io volevo fare una considerazione a proposito del discorso di prima sull'overturismo, no? Soprattutto in montagna, perché vabbè, io sono un appassionato, ci vado spesso. Secondo me una cosa che si potrebbe fare per cercare di risolvere marginalmente il problema sarebbe quello di cambiare il calendario delle vacanze. Se andiamo tutti in vacanza negli stessi periodi, ad agosto,
glielo dica qui a Radio 24, per esempio, noi ci fermiamo come programma in agosto.
Esatto.
Quando lavoravo invece al giornale radio sui turni, io prendevo sempre le vacanze, andavo a ottobre, lavoravo in agosto e poi andavo in vacanza a fine giugno, era stupendo.
Io ad esempio riesco a tirarmi fuori qualche giorno lontano dal calendario, diciamo quello più classico, le assicuro che andare in montagna in quei periodi è fantastico.
È stupendo.
Sembrano altri posti.
Faccia un appello ad Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi di Radio 24, prego, dica, cara Alessandra Scaglioni,
un consiglio è cambiare
un appello proprio duro,
un appello accorato, duro, di cambiare il calendario delle vacanze, non obbligare tutti ad andare in vacanza ad agosto,
soprattutto i conduttori dei programmi di Radio 24,
Perché ad agosto il palinsesto di Radio 24, ora che riesco ad abituarmi, e poi arriva settembre, cambia un'altra volta, è un po'...
Vabbè, l'appello l'ha fatto. Vediamo se Alessandra Scaglioni ascolterà. Grazie, Paolo da Crema e anche Cremona. Renato da Macerata. Renato.
Sì, buongiorno, grazie, sono Renato. Niente, io volevo intervenire per quanto riguarda Sinner che non va da capo dello Stato.
Ottimo.
Io penso che non vada perché si preoccupa degli altri atleti che non verrebbero considerati al quanto di lui, quindi tutti seguirebbero lui e gli altri
andrebbero. No, addirittura sono d'accordo con questa
sì, ma dai,
visto il carattere di Sinner molto empatico, può essere così, sì.
Ma molti dicono che lui è talmente chiuso, come in senso protettivo, cioè nella bolla, lui dice anche mi fido solo delle persone che si fidano di me, anche per tutta la vicenda del doping, le accuse eccetera. che e poi dicono tutti non ama per nulla le passerelle, ma ricordate, non è andata a Sanremo, io lui l'ho applaudito tantissimo, cioè non ama queste cose, sì, dice certo, il mio lavoro certo. è fare il tennista, ma non ama
tutto. O forse semplicemente deve registrare, vabbè, una pubblicità,
lui considera, dato che sono stati bravi anche gli altri,
sì,
consideriamo anche gli altri, perché tutti andrebbero dietro a lui.
Però sa che così si sta parlando molto di più dell'assenza di Sinner, e quindi di fatto si parla di più di lui che degli altri comunque. Cioè,
io sai cosa farei se fossi un altro tennista di quelli invitati di Al Quirinale?
Che cosa?
Andrei con una maschera finta di Sinner.
Però quella sulla pubblicità è da carogna, eh. Cioè, hai detto che forse deve, è da carogna, forse da querela, allora, anche. Stai attento.
L'altro giorno stavo guardando per curiosità qual è l'agenzia che sì, gestisce Sinner dal punto di vista delle pubblicità, okay, eccetera, eccetera. Ci sono diversi, è un'agenzia che si occupa di sportivi, praticamente solo di sportivi, e ci sono, c'è tutto l'elenco delle pubblicità fatte dai loro
tutte,
personaggi,
praticamente,
no?
Tutte.
Allora, ci sono gli altri che ne fanno una così ogni tanto, c'è Sinner che compare di continuo perché ne fa tante, invece gli altri, pensa come saranno invidiosi gli altri che fanno parte della stessa agenzia.
Vabbè. Comunque hai fatto un'accusa molto grave. In realtà il medico gli ha detto che deve fare una pubblicità, cioè non va da Mattarella perché deve andare a guadagnare dei soldi. È brutta questa accusa. No,
potrebbe essere, chi lo sa.
Ma no, invece il medico ha detto deve riposare. Dai, adesso andiamo al giornale radio. Al giornale radio.
E
al
qual
traffico?
È il modo migliore di riposare se non cambiare ambiente, magari? Cioè, sì,
va lì a Sesta Pusteria, si riposa al Maso.
Roccaraso.
No, al Maso, Roccaraso. No, Roccaraso. Adesso andiamo al traffico. Ho detto il GR perché poi c'è il GR Meloni, attenzione.
Uno, nessuno, 100 Milan.
La persona che ha parlato, che ha sentito, io mi ricordo quando sono andato sul Monte Sinai a piedi, 4 ore di notte, c'erano quelli coi cammelli che mi passavano davanti, e non è giusto, non è giusto.
Quella è veramente un'immagine bella, dai. Il cammello, secondo me, vale, non è come la bicicletta, è così affascinante.
Te lo spiego io il conflitto tra i camminatori di montagna e quelli con le mountain bike. Il problema è che tu stai camminando tranquillamente, ti arrivano giù dalle discese in mezzo al bosco a 50-60 all'ora con la mountain bike. È anche molto pericoloso, e questo è il principale problema.
Vabbè,
perché non hanno idea. Un conto è in salita, un conto è in discesa a 60-70 all'ora.
Bene, prima del giornale radio è il momento del giornale radio Meloni, attenzione, molto attuale, attenzione, eccolo.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia, il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla suprema Giorgia. Giorgia è il nostro faro nel nebbia, la stella che splende sulle nostre vite, il diamante che impreziosisce ogni nostra giornata. Tutto il contrario dei rappresentanti dell'opposizione, che non sono veri diamanti, ma solo bigiotteria di scarso valore, esposta nella pubblica piazza, non per costruire un futuro migliore per la nazione, ma solo per abbagliare i cittadini con promesse irrealizzabili e vie più nocive per la nostra gloriosa penisola. Giuseppe Conte, quindi bigiotteria. Elisa Sline, bigiotteria. Matteo Renzi è bigiotteria, così come Calenda, Bonelli e Fratoiani. Bigiotteria che non riesce minimamente a competere con il valore e la luminosità di Giorgia, che si siede amichevolmente allo stesso tavolo di Elonio Muschio e Donaldo Trampio, per condividere insieme a loro le sorti del globo terracqueo. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. La nostra signora condottiera delle masse e guida spirituale Giorgia è stata accusata di favoreggiamento e peculato per il rimpatrio del cittadino libico al-Masri. Ma lei, sicura di essere sempre dalla parte giusta della storia, non teme certo un provvedimento giudiziario, perché è lei la più alta giudice del destino del popolo italiano. Giorgia non è ricattabile da nessuna entità italiana o planetaria, men che meno da parte di magistrati comunisti, emuli e seguaci di Lenino e Stalino, il cui solo obiettivo è stabilire in Italia un totalitarismo di sinistra che ci allontani dal progresso per riportarci a bordo di obsolete Trabant senza Bluetooth e aria condizionata. Intanto, dall'altra parte del globo terracqueo, Donaldo Trampio ha deciso che d'ora in poi il Golfo del Messico sarà chiamato Golfo d'America, per sottolineare la grandezza del nostro alleato oltreoceano. A questo legittimo e appropriato provvedimento seguiranno altri cambi di nomi di località. Ad esempio, l'Oceano Atlantico diverrà il Lago di Nuova York e tutta l'America Latina prenderà il nome di Stati Uniti Inferiori. Matteo Renzi, sedicente leader del sedicente partito Italia Viva, ha annunciato la sua intenzione di posizionarsi ancora più al centro. È palese ormai come tutti i partiti, abbagliati dalla brillantezza di Giorgia, cerchino sempre più di avvicinarsi a lei per potersi nutrire della sua luce e della sua sapienza. Si parte da sinistra, poi ci si sposta al centro, sperando infine di essere accolti nell'empireo meloniano. Ma Giorgia sa riconoscere i veri amici e certo non si farà abbagliare dal subdolo cittadino di Rignano, che in pochi anni ha saputo dilapidare il suo patrimonio di preferenze, passando dal 40% a un risibile 2-3%. Ma gli elettori sanno distinguere i cavalli di razza dai ronzini, ai quali non è destinata la guida della nazione, ma solo l'oblio del popolo. Il celebre conduttore Carlo Conti, scuro di carnagione, ma nonostante questo ben voluto dall'attuale governo, che dà così prova di grande magnanimità, Carlo Conti ha annunciato i duetti del Festival della Canzone Italiana di quest'anno di Sanremo. Ascolteremo tutti con attenzione, senza censurare nessuno, ma ben consapevoli che una gran parte dei sedicenti artisti pendono a sinistra, anche se finalmente l'intelligenza comincia a farsi luce anche nelle menti più ottenebrate. La cantante Elodie, infatti, ha dichiarato che, pur essendo di sinistra, alla Sialba Elisa Sline preferisce il carisma di Giorgia, posizionandosi quindi accanto al valoroso Pino Insegno, il quale da tempo ha capito dove risiede la più profonda capacità politica e il più fulgido ingegno. Quale duetto, infatti, al Festival di Sanremo sarebbe preferibile a quello tra Elodie e Pino Insegno? Essendo entrambi grandi estimatori di Giorgia, sarebbero un luminoso esempio di come anche il mondo dell'arte e della canzone ha finalmente compreso lo splendore senza fine di Giorgia, la nostra condottiera. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GRM, Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità neanche ai più riottosi.
Molto bene, certo che i nomi anche da Trampio, Trumpo, non lo so, cambiano anche in questo giornale radio. Molto bene, ringraziamo Leonardo Manera, ti attendiamo qui in studio se vuoi, domani.
Ma dopo mi contagiate.
No? Va bene, molto bene, e allora niente, ti attendiamo prima o poi.
Verrò venerdì, perché prima non mi fido.
Non ti fidi. Salutiamo tutti quanti, ci troviamo domani alle 9, ciao.